Ecco, questa esperienza l'ha permesso di poter, dopo aver vissuto in varie città, forse di conoscere tutto insieme, di poter tenere d'occhio
come... Sì, senz'altro. In quegli anni, sì, già io per la mia curiosità e i miei interessi, per esempio negli anni in cui ero a Hannover e Kassel, ho conosciuto molto da vicino la DDR. E penso che in quegli anni ero fra gli italiani in zona qui che sapevano di più sulla DDR, mentre la DDR era un tabù, era un buco nella storia, un buco nella geografia di cui non sapeva mai niente, nessuno.
Per esempio Kassel, lì sulla confine, sì. Che tipo di rapporto?
Beh, il confine era fisico, io sono andato spesso a vedere il confine, era uno dei miei pellegrinaggi. Quando io avevo mezza giornata libera andavo nel campo di Bergen-Belsen, che era dentro nello spazio della mia missione, sulla memoria di Anne Frank, un personaggio che nella mia infanzia mi aveva molto affascinato, quel diario, e io sono andato spesso anche con la gente a vivere lì delle ore o a pregare a Bergen-Belsen, nel campo di concentramento.
Che non è lontano
da Hannover.
Però questo comunque insomma,
sì.
Confine è sempre lì.
Però noi confinavamo con la DDR. Soprattutto Kassel, il confine era fisico, si poteva andare a vederlo e a toccarlo. E uno che viveva in quella zona per forza era confrontato con queste idee, se aveva gli interessi che avevo io, naturalmente.
Certo. Ma era, però la percezione che c'era di quel paese e in quelle zone qual era? Insomma?
È una terra ignota, non esisteva. E gli italiani soprattutto non sapevano che esistevano, perché la nostra gente non aveva consapevolezza politica, culturale.
Ma voi come missioni avete, un po' anche oggi insomma, anche cercato appunto di sostenere un processo di integrazione di queste comunità, quelle più sfavorite?
Beh, l'altro era, ognuno l'ha fatto...
Pensa, se la missione italiana è una conservazione di un legame con l'Italia, o però è anche un mezzo per...
No? Sì, qui bisogna stare attenti perché ci si muove fra tante verità che si negano fra le altre. In effetti ognuno secondo il suo tipo di persona, di cultura, di esperienze precedenti, fra noi sacerdoti ognuno ha lavorato un po' a modo suo. Senz'altro c'era fra di noi molti che lavoravano in modo molto patriottico, in senso romano cattolico e in senso italiano. C'erano alcuni di noi molto aperti, per esempio hanno scoperto quella dimensione ecumenica col mondo protestante. Io per esempio questo l'ho scoperto molto presto e ho lavorato subito in questa dimensione e soprattutto ad Hannover, Kassel e nell'Niedersachsen, che per me è stata anche una scoperta col mondo protestante più da vicino. Ecco. E il Niedersachsen è una delle culle del protestantesimo.
Quindi è difficile operare più che altro.
Sì, uno deve essere proprio cieco oppure sordomuto per non cogliere il bisogno, dico proprio così, di fare i conti con la realtà protestante. Anche perché la nostra gente in questi anni ha cominciato a sposarsi o a innamorarsi, a vivere i rapporti affettivi ma anche i conflitti al di là dei confini italo-tedesco oppure dei confini cattolico-protestante.
Sì, a rompere magari
sì,
questi campi.
Comunque forse ho perso un po' il filo, molti di noi hanno lavorato davvero in senso un po' patriottico, un po' interno, cattolico, italiano, ha lavorato molto sulla nostalgia e sul grande patrimonio religioso della gente italiana del sud, scanso di ogni equivoco, io ho avuto sempre grande rispetto per le ricchezze religiose che la gente si portava, naturalmente anche per gli handicap di un certo tipo di cultura, ecco. Per cui in modo molto morbido alcune istanze critiche le ho sempre sollevate in termini di attenzione un po' perplessa su molta cultura nostra italiana del sud. Però molti di noi hanno lavorato davvero in senso di integrazione, conoscendo bene la cultura tedesca e facendo capire alla gente che non c'è scelta, bisogna vivere eventualmente in due culture, ma i bambini in mancanza di meglio bisogna che entrino nella cultura tedesca. e se non riescono a parlare bene due lingue, ma comunque è importantissimo che imparino bene almeno il tedesco, e molti sono stati molto chiari su questo, quindi abbiamo fatto un lavoro di integrazione.
È un tema cruciale, forse.
Tempo cruciale, va di mezzo scuola, educazione e futuro.
E che è ancora attuale, mi sembra.
Che erano i temi del Corriere d'Italia, come sono rimasti? Scuola, lavoro, allora, disoccupazione. Allora l'incarico l'ho preso nell'anno 88 e stava arrivando l'89, un anno storico per l'Europa, per il crollo dei socialismi e il crollo della DDR. E devo dire che a noi, al nostro giornale, qui andrebbe fatto un complimento che non è mai stato fatto ufficialmente. Io ho raccolto questo però in voci che non vengono registrate. Il nostro giornale fra l'88 e l'89 era attenta, forse perché il direttore era molto attento, ero io in quella volta il direttore, a ciò che stava succedendo molti mesi prima attorno al confine DDR e Germania Federale.
C'erano
dei segnali di inquietudine, bisognava essere ciechi o appartenere a una massa disinformata per non vederlo. Io avevo molti amici, molti informatori, e devo dire già nelle 88 avevo capito personalmente, lo esprimevo anche sul giornale, sui miei profili che facevo, ci tenevo, perché avevo dato un taglio molto ideologico al giornale in quel periodo, ecco, e a tutto ciò che stava avvenendo nell'est. Conoscevo molto bene l'Ungheria perché andavo spesso quando avevo tempo e avevo amici nella Repubblica Ceca.
Sto a prescindere dall'interesse che poteva esserci nei lettori, forse.
Sì, i lettori senz'altro non sapevano questo e non erano molto interessati. Il giornale mio era piuttosto noioso in quel periodo, però avevo nuovi amici, devo dire. Il giornale era entrato in ambienti che non era, dove non era preso molto in considerazione. E spesso gente che aveva scoperto il nostro giornale ci diceva: ma voi siete lì in Germania, cosa diavolo succede là? E qualcuno aveva recuperato il nostro indirizzo, la notizia della nostra testata, e io ho telefonato spesso cose di cui in Italia anche i grandi giornali non sapevano.
Ma questi segnali che arrivavano dall'estero erano legati a un'inquietudine di protesto? Cosa erano questi segnali che arrivavano da loro?
Bisognava seguire alcune notizie che di per sé sembravano qualsiasi, ma bisognava avere l'occhio attento per interpretarle e avere una mentalità analitica che io ho imparato andando a scuola di psicologia, devo dire. Perché studiando alcune discipline scienze umane, può essere campo sociologico, psicologico, si impara a analizzare le cose e a indovinare i tempi. E a me questa disciplina, questa mentalità nel leggere il giornale, perché io non è che solo dirigevo il giornale, leggevo moltissimo in quella volta e lavorando molto, perché mi sono di nuovo rovinato un po' anche la salute, mettevo insieme le cose e poi cercavo di informarmi da altri per capire quella stagione, che era molto interessante anche perché è andata molto veloce.
Sì, siamo un folgorante. E dopo l'esperienza appunto della Corriere d'Italia è durata fino a quando, abbiamo detto? Fino...
E io sono rimasto a Corriere d'Italia fino al 62, quando sono quando sono crollato fisicamente, sono finito di nuovo in coma. Perché sono emersi i miei problemi degli anni 80.
Legati a quell'episodio?
Legato a quell'episodio, avevo un'epatite, conseguenza delle trasfusioni di sangue. Io ero guarito clinicamente, ero una persona molto forte, piena di salute, non avevo nella mia vita solo lavorato, non ho mai bevuto, mai fumato, quindi i miei organi mi aiutarono molto, però era distrutto il mio fegato nel frattempo, per cui nel 92 mi sono messo in lista per un trapianto di fegato, che è venuto nella mia città, rimasta molto cara, che era Hannover, dove fra l'altro conoscevo dei medici di avanguardia, dove io avevo assistito a malati, nella mia esperienza, quindi molte cose sono rimaste legate. E nel 93 ho avuto questo trapianto di fegato, è stata pure un'esperienza molto interessante, che considero per me un privilegio, anche perché come persona credente, come sacerdote, ho sempre pensato che uscire indenni o vittoriosi da un'esperienza anche tragica può essere la malattia, può essere forse anche un infarto, è sempre un arricchimento. E lì ho conosciuto un altro mondo ancora, un altro confine, morte e vita, l'attesa per la vita, avere compagni di viaggio, gente che aspetta in attesa di non morire, mentre altri devono morire per dare a loro gli organi. Anche questa per me è stata una frontiera molto importante.
Questa è la malattia di nuovo, quanto tempo, insomma, quanto tempo hai lavorato?
Sì, quindi dall'anno 80 al 92 ha covato questo limite che mi è rimasto.
E dopo, una nuova frattura.
È una nuova frattura. Devo dire, sono proceduto spesso io nelle mie modifiche per fratture. Chi legge un po' la mia cronaca, non sa cosa c'è dietro, dice: ah, beh, questo è uno dei tanti preti vagabondi che fa un po' di tutto e soprattutto niente, no? Perché ho fatto molte cose, devo dire, perché però c'è sempre stato un fatto, un trauma, un passaggio rapido per una necessità,
che hanno imposto anche una ripartenza poi.
Sì, per cui io ho una cronaca professionale di emigrante un po' tormentata.
Se non fosse stato prete, sarebbe stato un emigrante comunque?
Io penso, è molto probabile, molto probabile, però forse sarei rimasto in Friuli. Però sarei uno di quei friulani, ce ne tanti, che vivono in Friuli moralmente, ma fisicamente sono in giro per l'Europa.
Quindi che ha bisogno comunque di spaziare.
Sì, di spaziare. Perché penso che un paesino sia molto importante per crescere come adulto, per diventare da bambino e adulto. Però del paese non c'è bisogno quando si è adulti, c'è bisogno un po' del mondo. Anche perché il mondo, fra l'altro, lo vediamo oggi, è diventato un villaggio. Forse io anche da bambino sentivo che valeva la pena vivere in un villaggio, sì, però nel villaggio del mondo, insomma.
Prendiamo poi per concludere, insomma, questo è il filo biografico, questa poi è l'ennesima trauma fisico e insomma esistenziale, è stato riassorbito in che termini, insomma, poi cosa è tornato a fare perché oggi è qua,
sì sì, allora c'è anche questa esperienza che è durata abbastanza tempo, perché uno che ha il fegato che non funziona è un cadavere, non un viaggio che cammina, un cadavere seduto perché si perde mobilità, cioè è stata un'esperienza molto faticosa ma interessante per me. Comunque nel frattempo ho sempre un po' lavorato io, continuavo a lavorare un po' per il giornale, continuavo a leggere, a essere presente nelle nostre cose, anche se senza responsabilità. Finché a un certo punto si è creato qui un vuoto nella zona di Colonia, una missione aveva bisogno di sacerdote e io sono tornato a diventare un missionario come tanti altri, però facendo nel frattempo anche molte cose, leggendo soprattutto e scrivendo e pensando, visto che in gran parte i miei colleghi non hanno tempo per pensare, per analizzare, me piace molto usare il tempo, per esempio perfino la noia di una festa di matrimonio in cui vado rispetto alla gente che mi invita, osservo, mangio e passo il tempo anche a riflettere. Sull'autobus penso, raccolgo appunti,
si
eccetera.
Si pone anche per un sacerdote che ha vissuto nell'emigrazione, comunque all'estero, il problema di dove sta, di cos'è, se è un po' qui o un po' là, oppure avendo un ruolo particolare come quello del sacerdote, non ha modo di porsi quel problema che l'emigrante si pone sempre, dubbio.
Sì, sì.
Io sono più di qua, più di là, tra due culture. Sei sacerdote questo?
E i sacerdoti lo risolvono ognuno a modo loro, però i sacerdoti sono dei privilegiati perché lavorano molto di anima. Chi di più, chi di meno, riflettono molto. E poi hanno, come dire, una rete di rapporti in cui non sono mai del tutto sradicati. Quando un sacerdote cattolico italiano entra in una chiesa tedesca dove si parla un'altra lingua, c'è un'altra tradizione religiosa, cioè c'è un mondo altro, e un mondo altro dove lui però ha una possibilità di muoversi. Ha molti strumenti di dialogo. Il sacerdote, anche se cade nell'emigrazione, cade su una rete di sicurezza. Quindi il sacerdote ha molti strumenti di collegamento.
Se non, magari
sì, l'emigrante è molto povero, veramente l'emigrante, se nello spazio fisico dove vive non ha persone che sono come lui, lui è un nulla. Un sacerdote invece è sempre una persona, anche se in Germania la figura del prete non è molto significativa, in Italia il sacerdote è una persona qualificata socialmente, in Germania è un nessuno.
Anche della chiesa?
Sì, nella società tedesca. Io non mi presento mai come sacerdote in Germania, non raccolgo né vie privilegiate né attenzione, dico che sono giornalista o diplom psicologo e entro dappertutto.
Se dicesse che...
E ho imparato a usare il mio titolo, doctor, che per una mia semplicità friulana non ho mai utilizzato. Io non, in Italia non lo direi mai a nessuno che io sono dottore. Però in Germania ho imparato a dire, dico dottor Ferro, anche qui emerge un'altra cultura. Però, e entro dappertutto con questo, con la mia tessera di giornalista, entro in luoghi dove un sacerdote cattolico qui non entrerebbe mai.
E quindi la domanda conseguente, che poi è già in parte risposta anche a questa, è il discorso poi come uno vede da sacerdote delle, impegnato nelle missioni, la fase insomma la vecchiaia, se vogliamo, cioè come un rientro,
sì, la vecchiaia, sì, sì, io ci sto pensando moltissimo, da molti anni, anche perché in diverse fasi della vita ho pensato alla mia morte con un accostamento molto sereno. Io parlo spesso della mia morte come un avvenimento positivo, fra l'altro, e come un'esperienza molto bella, perché chiude il cerchio della mia vita. Per me la morte non è un tabù, i drammi della vita, la cattiveria, la stupidità, i conflitti che si proferono in Germania, e qui ho molte cose che mi fanno pensare. Io sono molto preoccupato sul futuro della Germania sui prossimi 10 anni, proprio per l'arrivo dei nuovi popoli e la improbabilità di successo della multicultura. Ma qui sono uscito dal tema. Devo dire che io metto insieme il tema del mio morire con i fatti in cui vivo e mi sto preparando. Ho una nostalgia, mi piace molto tornare alla terra. E nel piccolo pezzo di terra che ho dove abito, qui in Germania, io ho seminato diverse cose che ho imparato nella mia vita contadina. Ho un pesco, un olivo con poco successo, ho un fico con molto successo, e ho piacere di vedere molti animaletti, ho dei topi, per esempio, e una talpa che non mi sono mai permesso di uccidere, e mi fa molta compagnia la talpa che vive nel mio orto, e ho le viti, ho fatto anche il vino un altro, un anno per principio. E per me la natura è importante, lavoro solo di notte perché non ho tempo di giorno, accendo un faro e lavoro molte volte la terra, e questo mi fa molto bene, prego di solito.
Il nome importante poi dove essenzialmente insomma completare il ciclo della vita, quanto insomma farlo in questi termini,
sì, sì.
Che può essere l'acqua, sì. Non è che, no?
Poi ho pensato, una mia piccola sintesi in questi ultimi tempi, no? Ho detto, in fondo non è mica importante che una vita abbia molti anni, è molto secondario, questo è un mistero. Io sono una persona cristiana, sono un credente, e dico, in fondo questo è un mistero nelle mani di Dio. Importante invece è un'altra cosa, che gli anni che si hanno, che abbiano molta vita. Se io vivo 10 anni, devo dire di per sé non è molto interessante, è una cosa che non mi riguarda. Una cosa di cui mi preoccupo è che ci sia molta vita negli anni o nelle frazioni di anno che ancora ho di fronte. Questo mi preoccupa. E questo lo dico in genere anche ai giovani sposi, l'ho un po' tradotto anche per loro, dico: ragazzi, non preoccupatevi di quello che dicono anche le istituzioni, se i matrimoni sono per la vita o se il divorzio sia una cosa ormai normale anche per noi italiani, che non abbiamo mai divorziato. Dico, non è molto importante il tempo, e se durerà lasciate alla complessità dei tempi, che sono tempi in cui i matrimoni non durano, no? Sociologicamente, psicologicamente. Chiedetevi però quanto amore ci sarà nei vostri anni, nel vostro tempo, questo è importante. E secondo me questo sarebbe un discorso da farsi alla Chiesa che fa la fondamentalista per dire che il matrimonio deve durare tutta la vita. Però la realtà dei fatti, io vengo dallo studio della psicologia che mi insegna a non parlare di principi ma a parlare su dati di fatto, ecco, la dittatura dei dati di fatto, non la dittatura dei dogmi, ecco, questo ha inciso un po' anche sul mio modo di fare il prete. Dico che non è molto importante se sarà un matrimonio all'antica che dura per tutta la vita o nel travaglio del tempo che forse è provvisorio, è importante che abbia qualità, e questa è l'idea anche sulla vita o sulla morte.